l'Angelus. Quell'annuncio a questa ragazza di nome Maria, la Vergine si chiamava Maria. Quell'annuncio e quell'eccomi, l'istante di quell'eccomi. Noi siamo qui per quell'istante. Non saremmo qui se non ci fosse stato nella storia del mondo quell'istante in cui una piccola creatura come noi ha detto eccomi, eccomi al suo Signore. E con quell'eccomi ha reso possibile il perdono per la disobbedienza di Adamo e di Eva. Quella obbedienza ha reso possibile il perdono, ha reso possibile la misericordia. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ecco la serva del Signore. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi, o Signore, nei nostri cuori la Tua grazia, affinché noi, che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Figlio Tuo Gesù Cristo, per la Sua passione e la Sua croce, siamo condotti alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Adesso ascoltiamo tre canti, sono i canti che avete nel ciclo stilato, e poi iniziamo una breve meditazione, sedute.
Thank you.
Parole di questa sera, preparandoci al Santo Natale, vorrebbero aiutarci poi alla fine di questo momento, di questa meditazione, ad ascoltare con tutto il cuore e a dire con tutto il cuore, come un bambino, il canto con cui concluderemo, che è il primo dei canti che è stato distribuito. Vieni Gesù, amor mio, vieni Gesù, amore mio, vieni Gesù, vieni amor Gesù, vieni Gesù, vieni amore Gesù, vieni Gesù, amor mio, vieni Gesù, amore mio. Vieni, o amor mio, vieni, o amore mio. Immaginatevi, perché serve anche l'immaginazione nella vita cristiana. Come utile. Immaginatevi la Madonna quando lo chiamava. Quando chiamava Gesù, nessuna creatura ha potuto mai e potrà mai dire con il cuore di Maria queste parole: vieni Gesù, amore mio. Immaginatevi quando lo chiamava così, magari lui piccolo che stava giocando davanti alla casa di Nazareth, perché era pronto il cibo per lui. Vieni Gesù, amore mio. Il cristianesimo è una storia così, è una storia così. Se si toglie questo, se si toglie una ragazza e un ragazzo, Maria e Giuseppe, che chiamavano così il loro bambino, i genitori di Gesù, come il Vangelo di Luca li chiama. Se si toglie questo, non c'è più il cristianesimo. E questa, volevo partire da qui, perché mi ha colpito in questi giorni, non tanto, ma comunque, la polemica che c'è stata riguardo ai presepi, ma non tanto la cosa, diciamo così, sui presepi. Ma mi ha colpito perché, se non sbaglio, un insegnante aveva sostituito alla parola Gesù, aveva sostituito virtù. E mi è sembrato che questo fosse come la condizione del mondo e come tanta condizione anche nel popolo cristiano, che c'è tutto, ci sono le parole cristiane, ci sono, come dire, le indicazioni cristiane, ci sono tutte le cose, diciamo, cristiane, ma manca Gesù. E allora tutte le parole cristiane, tutte le cose cristiane non abbracciano più il cuore, non commuovono più il cuore. Perché per questo è stato bello domenica che il Santo Padre ha detto di fare il presepio, perché il presepio è segno di Gesù, è segno di fede che Dio si è fatto uomo. E ha detto: piccolo o grande, semplice o elaborato, ma fate il presepio. Perché il bambino piccolo, il bambino cristiano, come dice Peggy, il bambino cristiano è il bambino a cui tante volte è stata ripetuta la storia dell'infanzia di Gesù. È cristiano per questo, per il battesimo, e perché tante volte dai suoi genitori gli è stata ripetuta la storia dell'infanzia di Gesù. Perché, dice Peggy, è come vera questa espressione, dice Peggy che noi siamo i primi uomini, dopo Gesù, senza Gesù. I primi uomini che vivono dopo Gesù, senza che Gesù sia detto, senza che Gesù sia raccontato, senza che Gesù sia ricordato, senza l'umanità di Gesù. Poi si può parlare di Dio, si può parlare anche di Cristo, perché non sono le parole che contano. Conta la sua umanità, l'umanità di Gesù, Peggy dice che il mondo moderno ha dimenticato l'umanità di Gesù, e dice: l'umanità di Gesù non è la cosa più importante. In Gesù la cosa più importante di per sé è la divinità, è l'eterno figlio di Dio, ma l'umanità di Gesù è la cosa più commovente, è la cosa meno importante rispetto alla sua divinità, ma è la cosa più commovente. Non commuove la divinità, commuove la sua umanità. La Maddalena non è stata commossa dal pensiero di Dio, è stata commossa perché quell'uomo di nome Gesù l'ha guardata con una tenerezza che nessun altro aveva avuto per lei. È l'umanità di Gesù che commuove. I pastori a Betlemme non sono mai stati commossi dai discorsi su Dio, eppure erano ebrei, aspettavano anche loro il Messia, anche magari se ai margini del popolo eletto. Ma la Bibbia non li aveva mai commossi. Quel bambino li aveva commossi. Questa è la prima cosa che volevo suggerire. La prima cosa che volevo suggerire è che lo strumento, per usare le parole del Vaticano II, lo strumento della salvezza dell'uomo è l'umanità di Gesù, la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, ma la sua umanità, l'umanità di Gesù. Quella storia che si può raccontare ai bambini, quella storia che anche i bambini possono comprendere, anche loro possono comprendere chi erano i genitori di Gesù, Maria e Giuseppe, anche loro possono comprendere che è nato Betlemme, quella storia così semplice che anche i bambini possono comprendere. Mi ha colpito oggi sul giornale, mi ha colpito la frase di un musulmano che vive in Italia che dice che la storia di Gesù nel Corano è una cosa bellissima ed è una cosa che mi commuove. Se si toglie l'umanità di Gesù, non la si toglie solo a chi ha la grazia di credere che quell'uomo è Dio, la si toglie agli uomini. Si toglie la cosa più commovente agli uomini, credenti o non credenti. Si toglie la cosa più bella, umanamente più bella, agli uomini. È un delitto contro l'umanità. Parlare di Dio o parlare delle cose cristiane e non raccontare l'unica cosa che è cristiana, che il Verbo di Dio si è fatto uomo. La sua umanità, in quell'umanità abita la pienezza di Dio. E poi una seconda cosa che prende spunto da due racconti. La seconda cosa che se manca l'umanità di Gesù, se manca la storia di Gesù bambino e di Gesù adolescente, 12 anni, quando è rimasto a Gerusalemme e i suoi genitori con angoscia l'hanno cercato per 3 giorni. Come mi ha sempre colpito quella parola che Maria ha detto: tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Come un papà e una mamma sono angosciati perché non trovano più il loro bambino. Angosciati. Maria e Giuseppe, angosciati, ti cercavamo. E anche quella delicatezza della Madonna, tuo padre e io. Prima dice Giuseppe, prima dice tuo padre. Quella delicatezza che ricorda la delicatezza della Madonna quando è apparsa Lourdes a questa ragazzina analfabeta, Bernadette, che gli ha detto: volete, gli ha dato del voi in dialetto di Lourdes, volete avere la cortesia di venire per 15 giorni alla grotta? È un'umanità che l'uomo, ripeto, credente o non credente, di fronte a un'umanità così si può commuovere. Se si toglie questo, si toglie la possibilità perché la fede in Dio sia reale, perché non sia l'arzigogolare degli uomini. Allora, se questa umanità non c'è nessuno, ecco questo, non c'è, è come se non ci fosse nessuno. E così racconto l'episodio. Mi ha colpito che il cardinale di Milano, cardinale Tettamanzi, l'ha ricordato sul Corriere della Sera qualche giorno fa, proprio con le stesse parole con cui Don Giussani tante volte ce lo ha ricordato. L'episodio di Don Gnocchi, che ha cambiato la vita di questo prete di cui è iniziato il processo di beatificazione e che ha suggerito in lui la possibilità di quell'opera grandiosa nel dopoguerra che ha fatto per i mutilati di guerra. Quando entrando in quell'ospedale dove era stato ricoverato un bambino dopo che insieme ai suoi amici, giocando in un prato, era scoppiata una bomba, i suoi amici erano morti, invece lui era tutto sfigurato, però si era salvato ed era già la 7ª volta che lo operavano per le ferite, e Don Gnocchi gli si avvicina e gli chiede E quando ti fanno del male, quando ti medicano, quando ti tolgono le bende per poi medicarti di nuovo, quando ti fanno del male, che cosa pensi? E quel bambino ha detto: a nessuno. E Dugnocchi ha tentato di dirgli il Signore, e quel bambino che non capiva, ma a nessuno, a nessuno, a nessuno, perché Dio è lontano, perché Dio è lontano. Se non fosse lontano, mestier non era il parturir Maria, non sarebbe stato necessario che diventasse un bambino come noi, uno di noi. È lontano. E dopo il peccato originale non solo è lontano, ma mette paura. Leggete la Bibbia dopo il peccato originale. Dio mette paura all'uomo ferito dal peccato. Allora c'è stato bisogno che si facesse uomo come noi. Così che anche un bambino piccolo, quando magari soffre, lo possa chiamare, come chiama il papà e la mamma, possa chiamare Gesù. Gesù, un bambino come lui, lo possa chiamare come chiama il papà e la mamma. Se non c'è Gesù, se non c'è l'umanità di Gesù, è come se non ci fosse nessuno. Se non ci fosse nessuno, nessuno per noi. Allora vi leggo un brano che è stato letto 15 giorni fa in San Pietro, davanti al Papa, al Vescovo di Roma, e davanti a Bartolomeo I, il Vescovo di Costantinopoli, quando il Santo Padre ha riconsegnato alla Chiesa di Costantinopoli le reliquie di due grandi Vescovi di Costantinopoli, San Giovanni Crisostomo e San Gregorio di Nazianzio. Ed è stata letta questa poesia che Gregorio di Nazianzo, dopo aver abbandonato, era in esilio gli ultimi anni della vita, abbandonato la sede di Costantinopoli, ha scritto. La trovate poi, se prendete 30 giorni, la trovate su 30 giorni. Che tirannia è mai questa? Perché la vita sarebbe una tirannia. Sono venuto alla vita, bene, è bene nascere, ma perché essa mi agita con le sue violente ondate? Voglio dire una parola audace, sì audace, ma voglio dirla. Se non fossi tuo, o mio Cristo, quale ingiustizia la vita, se non fossi tuo, se non si potesse chiamare Gesù, se non fossi tuo. Pavese o Leopardi non hanno avuto la grazia di commuoversi nel dire Gesù, ma diciamo la grazia di intuire questa ingiustizia l'hanno avuta. Se non fossi tuo, o mio Cristo, quale ingiustizia la vita. Nasciamo, deperiamo, giungiamo alla fine. Dormo, riposo, sto sveglio, cammino. Siamo ora ammalati, ora in salute, ora tra i piaceri, ora tra gli affanni. Abbiamo parte alle stagioni solari e ai frutti della terra. Moriamo e la nostra carne imputridisce. Questa è la sorte delle bestie, che per quanto ignobili sono senza colpa. Cosa dunque ho io più di loro? Niente, niente, se non Dio. Se non fossi tuo, o mio Cristo, quale ingiustizia? Quale ingiustizia la vita? La vita per l'uomo, ripeto, non per il credente, quella è una grazia, ma per l'uomo, se non fossi tuo, mio Cristo, quale ingiustizia. all'ingiustizia. Per esempio la morte quando si è ancora giovani. Quale ingiustizia, se in quell'istante non si può chiamare Gesù, se in quell'istante non si può dire aiutami, se in quell'istante in qualunque modo lo si dica, non si può dire non abbandonarmi. Quale ingiustizia. E allora la terza cosa che volevo dire, io prendo dal volantone di Pasqua della frase di Giussani sul volantone di Pasqua. Cos'è il Natale? È il ricordo del Signore che è diventato uomo, un bambino, come ognuno di noi è stato ed è, un bambino, il Dio infinito, che i cieli, come abbiamo ascoltato nel canto, i cieli non possono contenere, che l'infinità dei cieli non possono contenere. Il Dio infinito è diventato uomo, un bambino. Colui che è presente dappertutto. Si è reso umanamente visibile, ha assunto la natura umana come la nostra. È diventato uomo come un bambino, come ognuno di noi è stato ed è. E allora la preghiera che il Signore ci doni, come il Vangelo di oggi, come mi è cara quella parola di Gesù del Vangelo, quando Gesù dice: tra i nati di donna non è nato nessuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Ci dona di essere piccoli, cioè di ritornare bambini. Se non ritornerete bambini, non entrerete nel regno dei cieli. In fondo è l'unica condizione che ha posto Gesù. L'unica condizione di essere bambini. Qui su un parvoli, si domanda Sant'Agostino, chi sono i bambini? Humiles. I bambini sono le persone umili. Umili, cioè che stanno le cose così come sono. E le cose così come sono è che siamo poveri peccatori. Bambini vuol dire umili, cioè poveri, poveri peccatori. E che cosa fa il bambino? Che cosa fa il bambino? Il bambino fa un'unica cosa, domanda. Un'unica cosa, domanda. In tutto quello che fa, fa solo questo, domanda. Fa un'unica cosa. Il bambino non spera nel papà e nella mamma. Sì, spera nel papà e nella mamma. Ma spera nel papà e nella mamma, cioè domanda che il papà e la mamma gli vogliono bene. Domanda. Questa è la natura del bambino, cioè la natura dell'uomo, cioè la natura del povero, la natura degli umili, cioè dei poveri peccatori. Umili vuol dire poveri peccatori, se no diventa una virtù astratta anche l'umiltà. Umili vuol dire poveri peccatori. Ricordate quella frase stupenda che troverete riportata anche questa su 30 giorni di Papa Luciani, quando dice: io sto per dire, da Papa, nella prima udienza, io sto per dire uno sproposito, ma lo dico. Dio ama tanto l'umiltà che, perché noi siamo umili, permette che facciamo dei peccati gravi, perché dopo certi peccati uno non si considera più un santo. Dopo certi peccati uno si considera un povero peccatore. Perché umili vuol dire poveri peccatori. Allora che cosa fa il bambino? O che cosa fa il povero peccatore in fondo al Tempio? Domanda. E così vorrei leggervi questa frase di Sant'Ambrogio che da quando l'ho scoperta, tutte le volte che nel breviario leggo "spero nella tua parola", mi viene in mente come Sant'Ambrogio commenta, e tante volte si dice soprattutto nel Salmo 118, ma anche nel De Profundis, si dice "spero nella tua parola", e Sant'Ambrogio commenta così: "In verbum tuum speravi, ho sperato nella tua parola, hoc est in adventum tuum", cioè ho sperato che tu venga. Ma questo è evidente nel bambino. Il bambino non spera nelle parole della mamma, spera che la mamma ci sia, cioè spera che la mamma gli voglia bene, spera che la mamma venga quando magari si accorge che non è lì presente. Hoc est in adventum tuum. Sperare in Gesù vuol dire sperare che venga. E poi aggiunge, ut venias, che tu venga. Ho sperato che tu venga. Et suscipias peccatoris. Suscipere, prima aveva proprio spiegato Sant'Ambrogio, vuol dire prendere in braccio. E prenda in braccio i peccatori, che venga. E prenda in braccio i peccatori. Delicta condonis, e perdoni i delitti, i nostri delitti, i nostri crimini. Perdoni i delitti. Ovem lassam, tuis in cruce humeris, bonus pastor imponas. E la pecorella smarrita, che siamo ciascuno di noi, sulle tue spalle, aperte sulla croce, sulle tue spalle, tu ponga sulle tue spalle noi che siamo la pecorella smarrita. Sperare nel Signore vuol dire domandarlo, domandare che venga. Sperare nel Signore vuol dire, come poi ascolteremo, vuol dire vieni Gesù, prendimi in braccio. Non siamo capaci di camminare. Non basta indicare all'uomo cosa deve fare. L'uomo è un bambino piccolo, deve essere preso in braccio. Non basta indicargli i comandamenti perché li possa praticare. Se non lo si prende in braccio, la strada può essere chiara, ma non cammina se non lo si prende per mano, almeno per mano, se non lo si prende in braccio. E così vorrei, concludendo, suggerire tre cose per aiutarci a vivere. La prima cosa, come sono importanti le giaculatorie. Le giaculatorie sono delle piccole preghiere che uno può dire in qualunque momento della giornata. Abbi pietà di me, peccatore. Abbi pietà di me, peccatore. Basta una preghiera così, Signore, pietà. O la giaculatoria che tante volte Don Giussani ci ha invitato a dire: veni Sante Spiritus, veni per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Lo Spirito Santo è la corrispondenza amorosa tra il Padre e il Figlio, come abbiamo cantato prima. Prope invocavit me, Pater meus est tu. Gesù ha pregato da vicino il Padre, da vicino, una vicinanza infinita. Padre mio, tu sei, così pregava Gesù, questa vicinanza infinita, questa amicizia infinita, questa corrispondenza infinita si chiama Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amicizia infinita tra il Padre e il Figlio. La predilezione infinita del Padre per il Figlio. Vieni Spirito Santo, vieni attraverso Maria. Le giaculatorie, dice Peggy, a me piace tanto questa espressione, dice Peggy commentando la parabola del fariseo e del pubblicano. che i ricchi quando pregano parlano, i poveri domandano. Bisogna domandare, la preghiera non è parlare, la preghiera è domandare. Allora il bambino domanda ripetendo sempre le stesse cose, non si deve inventare niente. I ricchi parlano, i ricchi fanno discorsi, i poveri domandano, domandano. La seconda cosa è il rosario, perché il rosario è proprio la possibilità di ripetere sempre la domanda, di non inventarsi niente, di non inventarsi niente, di ripetere la domanda. E vorrei leggervi, perché a me è colpito per la cosa che vi dirò, vorrei leggere un biglietto che mi ha mandato un ragazzo, giovane padre di figli che fanno l'università, qualche tempo fa. Caro Don Giacomo, ti scrivo queste poche righe per raccontarti due piccole osservazioni che mi accompagnano da un po' di tempo. Partecipando al Rosario, ai Santi Cosme e Damiano, è la chiesa dove il venerdì sera a Roma recitiamo il Santo Rosario con la benedizione eucaristica. Partecipando al Rosario, ai Santi Cosme e Damiano, mi è capitato spesso di osservare che se recito le Ave Marie, guardando l'immagine della Madonna, c'è un'immagine molto bella della Madonna, l'attuale immagine del 1200, ma si pensa che sia stata rifatta su un'immagine antica di cui, perché la chiesa c'era ai tempi di San Gregorio Magno, e c'è un episodio molto bello di San Gregorio Magno che quando era abate dei Benedettini del Ceglio, che è la collina vicino al Colosseo di Roma, la Basilica di Santi Cosme e Damiano è proprio la basilica che c'è nella Via Sacra che dal Colosseo porta al Campidoglio. Quando era abate, usciva dal convento, passava sempre a salutare la Madonna, a salutare l'immagine della Basilica dei Santi Cosme e Damiano che era stata costruita un secolo prima, questa basilica ed è ancora il mosaico più antico di Roma. Poi una volta diventato Papa, non era impegnato come Papa, non passava più da questa basilica. E allora si racconta che una volta la Madonna gli è apparsa e l'ha rimproverato, dicendo adesso sei diventato importante e così non passi più a trovarmi. E allora San Gregorio Magno ha dato moltissime indulgenze a questa basilica, celebrare messa nell'altare di questa basilica è come celebrare 30 messe per un mese, proprio per chiedere perdono alla Madonna che non passava più. Ma questa è una piccola, credo magari leggenda, ma comunque dicevo, se recito le Ave Marie guardando l'immagine della Madonna riesco a pregare con attenzione, ma se distolgo lo sguardo il pensiero incomincia a vagare per conto suo. Credo che questo valga anche per le altre cose della vita. Secondo, il miracolo che i miei figli abbiano conservato la fede liberamente e facilmente. E anche questo, l'ho letta per quest'ultima frase, anche questo, che i figli conservino la fede, anche questo creda, possa dipendere da quanto detto prima, dal guardare l'immagine della Madonna. Con affetto e gratitudine. E la terza cosa dopo il rosario, la terza cosa sono i sacramenti, perché i sacramenti sono la confessione e la comunione, sono il modo più semplice per domandare, perché lì non siamo noi a domandare, ma lì domanda Gesù. Lì noi siamo solo presenti alla sua preghiera. Senza dire niente, se non dire nella confessione, dire ho fatto questo, ho fatto quest'altro, e basta. Anzi, magari dire sì o no, al prete che se sa che cos'è il sacramento, non dice tante parole come padre Leopoldo ci insegna, ci ha insegnato con la sua testimonianza, ma domanda sì e no. E così voglio concludere con questo episodio di Don Giussani sulla confessione, che commuove, secondo me, proprio umanamente. Giussani era i primi anni che era prete e stava confessando gli uomini nel confessionale, e a un certo punto entra uno, si mette in ginocchio nel confessionale oscuro degli uomini, come erano i confessionali di una volta, e fa il segno, Giussani fa il segno della croce, se lo date Gesù Cristo, e questo dice: padre, ho ammazzato. E Giussani gli dice: quante volte? E questo è scoppiato a piangere. Quante volte? Come se fosse un bambino che avesse detto le bugie. Quante volte? E questa umanità, l'umanità di Gesù è così. Quante volte? Come un bambino, come se avesse detto le bugie. Questa è la misericordia del Signore. Questa è la misericordia. È la misericordia per cui il Dio lontano è diventato vicino, vicino. Perché se anche uno è ammazzato, gli si possa dire semplicemente lo si possa abbracciare. Così concludo dicendo, stamattina sono andato a confessarmi alla Basilica del Santo e poi uscendo ho preso questo foglietto, che è una frase di Sant'Antonio. La confessione è chiamata casa di Dio perché i peccatori si riconciliano con Lui come il figlio prodigo si riconcilia col suo padre che lo accoglie nuovamente in casa. È chiamata la confessione porta del paradiso perché attraverso la confessione il penitente viene introdotto a baciare i piedi, le mani e il volto del Padre Celeste. Attraverso la confessione bacia i piedi come Maria Maddalena quando baciava i piedi di Gesù, i piedi, le mani e il volto di Gesù. O casa di Dio, o confessione, porta del paradiso. Adesso in piedi ascoltiamo quel canto che dicevo prima. Veni Jesus.